Afghanistan, addio, ecco il bilancio della guerra. Il conflitto più lungo della storia americana. Le operazioni hanno preso il via 13 anni fa e sono costate 21.000 morti tra i civili e 3.500 tra i soldati dei paesi membri della coalizione internazionale. Gli americani contano oltre 2.300 vittime, ma tra i caduti ci sono anche 53 militari italiani. Di Jacopo Ottaviani. Si conclude dopo 13 anni la più lunga guerra della storia americana, e pochi giorni dopo le cerimonie di addio della missione ISAF in Afghanistan, celebrate in segreto a Kabul a causa del pericolo di attentati, giunge il tempo dei bilanci. Sono 53 i militari italiani che hanno perso la vita dall'inizio delle operazioni in Afghanistan. Dei caduti, 31 sono rimasti uccisi in azioni ostili. 10 militari hanno perso la vita in incidenti stradali, altri 2 di infarto, uno per un colpo partito accidentalmente durante il caricamento della propria arma, uno di malattia. Un altro militare italiano è morto dopo essere rimasto ferito nel raid in cui è stato liberato dopo la sua cattura. I feriti tra le fila italiane superano invece quota 650 unità, estendendo il conto delle vittime tra i militari dei 48 paesi della coalizione. Il conto sale a quasi 3.500 unità. Come riporta il database I Casualties, che registra i dati dei militari rimasti uccisi durante l'operazione Enduring Freedom, i paesi che hanno perso più uomini sono gli Stati Uniti d'America, 2.356 caduti, e il Regno Unito, 453, seguiti da Canada, 158, Francia, 86, e Germania, 54. Secondo i dati rilasciati dal governo afghano a marzo 2014 e riportati dal New York Times, sono più di 13.000 le unità delle forze afghane, tra soldati e poliziotti, che hanno perso la vita dall'inizio della guerra. Un numero che è cresciuto nel tempo, in controtendenza a quello dei caduti della coalizione, che è andato diminuendo. Un trend che rispecchia l'aumento di unità afghane addestrate e arruolate tra le fila dell'esercito nazionale e la polizia, oggi pari a 157.000 unità. Secondo Karl Akeroghe, il capo uscente di EUPOL, la missione dell'Unione Europea che supporta e addestra la polizia afghana, solo nel 2014 il numero di morti tra le forze di sicurezza afghane è di circa 5.000 unità. Un numero che supera il totale dei militari della coalizione internazionale caduti nell'intero arco di 13 anni di guerra. Ma i morti non riguardano solo le forze militari. Guardando i dati sui civili, la guerra ha provocato, secondo le stime del progetto Costs of War, almeno 21.000 morti. Ed è emblematico osservare come nell'anno in cui l'operazione giunge al termine i morti civili superino una soglia mai registrata in precedenza. È del 30 novembre l'ultimo report dell'UNAMA, la missione di assistenza in Afghanistan delle Nazioni Unite, in cui si indica il 2014 come l'anno col numero di morti e feriti civili registrati più alto dal 2009. Anno d'inizio delle osservazioni. In altre parole, le Nazioni Unite hanno contato quasi 3.200 civili uccisi e quasi 6.500 feriti da gennaio a novembre 2014. Secondo quanto annunciato da Nicholas Ayson, il numero di vittime civili è cresciuto tra il 2013 e il 2014 del 19%, superando anche il precedente record registrato nel 2011, quando a perdere la vita furono 3.133 civili. L'aumento delle vittime tra donne e bambini è ancora più alto. Nell'ultimo anno i bambini ad aver perso la vita sono aumentati del 33%, le donne del 12%. stando alle parole di Georgette Gagnon, direttore dell'UNAMA Human Rights, il 75% delle vittime civili è causato da attacchi di elementi antigovernativi, un dato che mette in evidenza come l'Afghanistan sia un paese in preda al caos. C'è poi la questione dei soldi. Per quanto riguarda i costi economici della guerra in Afghanistan, le ultime stime parlano di 1.000 miliardi di dollari spesi dagli Stati Uniti d'America, senza contare quelli destinati alla operazione Freedom Sentinel, il cui inizio è previsto nel 2015. Uno studio del Watson Institute for International Studies della Brown University ha stimato il costo totale delle missioni americane in Afghanistan, Pakistan e Iraq pari a 4.400 miliardi di dollari. Twitter Jack Ottaviani. Articoli precedenti. Così abbiamo perso la guerra al terrorismo. Mai tante vittime nel mondo come nel 2013. I dati dell'Università del Maryland parlano chiaro, l'anno scorso è stato il peggiore per numero di morti a livello globale. E se i paesi occidentali sembrano non subire il problema, la situazione è ormai drammatica in Iraq, Siria, Libia e Afghanistan. Di Davide Mancino. Ancora 13 anni dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 la storia del terrorismo è tutt'altro che finita. Secondo i dati del Global Terrorism Database dell'Università del Maryland, appena resi noti nel 2013 c'è stato un numero senza precedenti di attacchi e vittime del terrorismo, 12.000 attentati che hanno causato in tutto 22.000 perdite. Di nuovo, un numero senza precedenti, e non è un'iperbole, una cifra così elevata non era mai stata raggiunta, anche tornando indietro di diversi decenni. Che siano le politiche sbagliate dell'Occidente o lo sconvolgimento interno di paesi che non riescono a trovare un equilibrio politico su un punto, non ci sono dubbi, qualcosa sta andando nel verso sbagliato. I primi segnali c'erano stati nel 2012, quando attacchi e vittime avevano già raggiunto un livello mai visto prima, eppure le cose sono riuscite a peggiorare ancora fino ad arrivare al culmine di quest'anno, ammesso che culmine sia davvero. I luoghi dove il terrorismo ha causato più vittime sono familiari: Afghanistan, Pakistan, Siria, Libano, Libia e soprattutto Iraq. Tutti nomi che negli ultimi anni si sono sentiti più e più volte nelle cronache e quasi mai associati a buone notizie. Anche questa volta è così. E se proprio si dovesse scegliere un paese che gli attacchi stanno mettendo a ferro e fuoco, quello sarebbe proprio l'Iraq. Già in Siria, fra guerra civile e intervento dello Stato Islamico, la situazione è grave. Ma nulla in confronto a quanto sta avvenendo nell'ex dominio di Saddam Hussein, dove le vittime rispetto alla grandezza del paese sono più del triplo, un numero difficile anche da mettere in scala. Prendiamo i primi anni 2000 in Italia, al tempo delle nuove Brigate Rosse e dell'omicidio di Marco Biagi. Ci vorrebbero 350 volte quegli attentati per arrivare al livello dell'Iraq recente. Nonostante tutto, invece, in Occidente la situazione non sembra affatto grave. Negli ultimi anni nessuno Stato europeo ha avuto un livello elevato di attacchi o vittime, nulla di neppure lontanamente comparabile ai più colpiti. Lo stesso vale per gli Stati Uniti, dove non si arriva neppure a qualche decina in entrambi i casi. Eppure resta, anche a distanza di anni, la memoria delle 3.000 vittime degli attacchi dell'11 settembre, o quella dei 50 che hanno perso la vita nella metropolitana di Londra il 7 luglio 2005. Non potrebbe essere altrimenti. Quella del terrorismo in Iraq è una storia che comincia proprio con l'invasione americana. È anche una storia che conta perché da lì prendono le mosse le vicende dell'ISIS, lo Stato Islamico. Prima del 2003 era il pugno di ferro di Saddam Hussein a reprimere le opposizioni e con ogni mezzo. Più avanti, con la sua caduta, si aprono i depositi, esplosivi e armi invadono il territorio. Ad approfittare dell'instabilità è un gruppo terroristico che opera con il riconoscimento di Osama bin Laden, chiamato Al-Qaeda in Iraq e guidato da Abu Musab al-Zarqawi fino al 2006. Con la morte del suo leader, il gruppo cambia. Al-Qaeda in Iraq si autotrasforma da organizzazione terroristica in uno stato vero e proprio. Si forma così lo Stato Islamico dell'Iraq, antesignano dell'ISIS e poi dello Stato Islamico di cui oggi si sente parlare ogni giorno e, in particolare, da quando ne ha preso il comando Abu Bakr al-Baghdadi, che sfrutta la guerra civile in Siria come trampolino di lancio per ottenere fondi e visibilità internazionale. Il resto è cronaca di questi mesi.